è solo una cosa molto parziale. Mi sembrava di vedere in questi tre passaggi che già questa cifra è molto significativa, insomma, ad esempio il capitolo 21 di Giovanni è un po' il segno della continua presenza, ma anche della continua verifica della nostra esistenza che fa il confronto con Gesù, la presenza di Gesù, questo ritmo dei tre. E notavo questo, innanzitutto è Gesù che prega. Veniva in mente qualche commento al mondo dei salmi che ci diceva che è innanzitutto Gesù, la voce di Gesù che prega il Padre tramite e in quella voce. E la nostra, quello che viene richiesto a noi è un po' in subordine e quindi è vegliare e restare. E poi dopo anche di partecipare a questa preghiera, di unire la nostra a questa preghiera. Ma diciamo il filone principale, la voce principale è la voce di Gesù che prega. Ecco. A noi viene chiesto di vegliare e di vigilare, che sono due cose vicine. E anche lì venivano in mente i salmi e la loro cadenza nella nostra condizione, che è una condizione di per sé fragile, che deve lottare. Quindi c'è questa costante di un'insistenza, di un clima di resistenza e di vigilanza in una situazione che non è favorevole.
A me colpiscono due cose di questo testo. La prima è questo bisogno di Gesù di avere qualcuno accanto, e si capisce che questo bisogno deriva appunto dalla necessità di condividere con qualcuno la sua, possiamo dire, la sua fragilità nel momento del bisogno. E quindi quando lui dice che si sente triste fino alla morte, lo dice a loro, perché comincia a sentire paura e angoscia, quindi condivide con loro questo sentimento, questo sentire, proprio credo perché abbia bisogno che loro siano accanto a lui. E mi sembra che sia un'indicazione preziosa questa anche per noi, per la nostra fragilità, per la nostra piccolezza, a non tenercela per noi, ma a chiedere di condividerla agli altri e chiedere agli altri di pregare, di vegliare. Poi un'altra cosa che mi ha colpito è quando loro dicono, dopo che è tornato per la terza volta, siccome avevano gli occhi pesanti, non sapevano che cosa rispondergli, che mi sembra riecheggi l'espressione che Marco usa quando Gesù si trasfigura e loro sono spaventati, non sanno che cosa rispondergli. Quindi appunto Gesù è talmente altro da loro, da noi, che sia nella manifestazione massima della gloria e anche della piccolezza, insomma, noi appunto siamo praticamente storditi, siamo straniti da non sapere accoglierlo, da non saper cogliere la grandezza, la piccolezza e anche il bisogno.
Un paio di passaggi della nostra regola a questo testo. Uno è quello del paragrafo del silenzio, dove la regola parla di fuggire da ogni apprensione per il futuro, di dedicarsi solo al dovere immediato. E lo dico perché mi verrebbe da pensare, Gesù ha predetto molte volte ai suoi questo momento, però anche se non sappiamo nella sua preghiera, nella sua vita, che cosa sia avvenuto, il contenuto della sua preghiera, però sembra che questo momento di preghiera per lui sia un momento particolare, assolutamente unico. E appunto mi stupisce il fatto che Gesù entri in questa angoscia mortale solo a questo punto, ecco, cioè appunto il dovere immediato, ecco, e il confronto con la volontà di Dio proprio solo in questo momento e non prima. E l'altro passaggio della regola, nel passaggio rispetto alla castità, che parla della solitudine totale dello spirito, mi pare che anche qui Gesù, mentre giustamente chiede la vicinanza dei suoi, la condivisione, e poi però alla fine dice dormite pure, riposatevi, cioè quindi mi pare che sia rapidamente un entrare, una sua accettazione della solitudine dello spirito, che non è una solitudine assoluta, ma è un prendere su di sé anche la debolezza di tutti i suoi, ecco. E però appunto alla fine rimane lui nel confronto con il Padre soltanto, ecco.
Aggiungo alcune caratteristiche che sono proprie del racconto di Marco, e quindi anzitutto il verbo utilizzato al versetto 33, quando Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, staccandoli dal gruppo che è rimasto indietro, e comincia a sentire paura. Questo verbo è molto raro, lo usa soltanto l'Evangelista Marco in tutto il Nuovo Testamento, ricorre soltanto 4 volte nel Vangelo di Marco, e lo ritroveremo nel capitolo della risurrezione per indicare la paura che prende le donne quando vedono quel giovane nel sepolcro e si sentono peraltro dire non abbiate paura. È una paura che tende al panico, che tende al terrore. È un'esperienza dunque molto particolare che Gesù vive in quest'ora del Getsemani. Poi al versetto 34, la preghiera che viene riportata da parte di Gesù soltanto per Marco inizia con la parola Abba, Padre, e quindi c'è un riferimento proprio al modo di parlare di Gesù, al linguaggio che adoperava con i suoi discepoli, linguaggio anche della familiarità. Tutto è possibile a te, sempre in questo versetto 36, e soltanto dell'Evangelista Marco rievoca un po' altre parole di Gesù che dice che tutto è possibile per chi crede. E le domande del versetto 37, che sono più espressamente rivolte a Simon Pietro, che viene infatti chiamato da Gesù Simone e non con il nome nuovo Pietro. Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Sembrerebbero forse una ripresa delle battute del dialogo di pochi minuti prima, quando Pietro si era così esposto, insistendo tanto sul fatto che, anche se avesse dovuto morire con Gesù, non l'avrebbe rinnegato. E Gesù comincia già a mostrargli quanto sia debole, non è riuscito neppure a combattere col sonno in quell'ora. E dunque un invito, ecco, a riprendere le misure sul rapporto con se stesso, con gli altri. E poi al versetto 40, come accennava Claudio, non sapevano che cosa rispondergli, e soltanto in questo racconto, per indicare che anche gli altri discepoli, che pure al seguito di Pietro avevano detto che non avrebbero tradito Gesù, sono in realtà appesantiti dal sonno, e in questo senso forse quel sonno indica qualche cosa di negativo, l'incapacità di reagire in quell'ora, di reggere la forza della tentazione. E a questo riguardo mi sembra che sia molto importante, come accennavo all'inizio della messa, quanto Gesù dice nel versetto 38: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E come osserva, mi pare giustamente, Beda il Venerabile, Gesù non dice di pregare per non essere tentati, perché la tentazione è fisiologica nella vita del cristiano, del discepolo. Nessuno di noi è esente dall'essere tentato. Ma invece bisogna pregare per non andare dentro alla tentazione, quindi per non fare in modo che la tentazione ci avvolga a tal punto da prenderci e coinvolgerci in un momento che inevitabilmente diventa di compenetrazione rispetto alla tentazione. Siamo noi stessi che ci entriamo, perché una volta entrati nella tentazione siamo già vinti, c'è già stato un assenso al male e lì si comincia a vivere l'esperienza, quindi, del peccato, cioè la tentazione ha definitivamente il sopravvento. E quindi la vigilanza e la preghiera per non entrare in tentazione, come ancora osserva Beda, si può collegare alla richiesta del Padre Nostro, che infatti col tempo è stata poi ripensata e corretta anche nella traduzione italiana. Non indurci in tentazione, fa che non entriamo in tentazione, non portarci dentro alla tentazione, non abbandonare noi stessi alla tentazione, perché se noi siamo soli con la tentazione da esterna a noi diventa qualche cosa in cui noi entriamo e a quel punto è finita. Ecco, mi pare una parola importante detta da Gesù in questa ora, che penso sia la più difficile della sua vita terrena, perché esposto alla totalità di tutte le sue relazioni, è esposto ai discepoli, è esposto a quei discepoli a cui si sente più legato, i tre che per questa ragione separa dal gruppo, esposto alla sua relazione speciale con Pietro, con cui continua un dialogo difficile, esposto alla sua relazione col Padre, Abba, Padre, tutto ti è possibile, ed esposto anche al traditore di cui parla l'ultimo versetto, alzatevi, andiamo, ecco il traditore è vicino, con una espressione molto impressionante nel Vangelo, perché è l'espressione con la quale si dice che il regno di Dio è vicino. Invece in quel momento Gesù dice che chi si sta avvicinando a lui è quella persona lì che neppure chiama per nome.